Leggeremo dal versetto 18 del capitolo 16 del libro dei Giudici. Giudici 16, 18. Giudici 16, 18. Gloria a Dio. Dalila, visto che egli le aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dire loro: venite su questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore. Allora i principi dei Filistei salirono da lei e portarono con sé il denaro. Lei lo fece addormentare sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece tagliare le 7 trecce della testa di Sansone, così giunse a domarlo e la sua forza lo lasciò. Allora lei gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli, svegliatosi dal sonno, disse: io ne uscirò come le altre volte e mi libererò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. I Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di bronzo, ed egli girava la macina nella prigione. Accomodatevi, fratelli cari, sorelle. È una delle storie più tristi della Bibbia, quella di Sansone. Ed è una delle storie più tristi in quanto questo giudice di Israele, questo liberatore, che ha un nome bellissimo che significa piccolo sole, e questo probabilmente era il programma nella mente di Dio di farlo una luce per il suo tempo, per la sua gente, qualcuno che potesse splendere sulle tenebre di quel periodo. Lui, che era stato chiamato a un alto compito, alla fine lo vediamo che gira una macina in una prigione con gli occhi cavati. Che brutta fine. E se qualcuno sta per dirmi: pastore, però poi ha chiesto forza al Signore e il Signore gliel'ha data per l'ultima volta, è vero, però non fa una morte molto bella. Muoia Sansone con tutti i Filistei. Prende delle colonne, le abbraccia, gli ritorna la forza per l'ultima volta, casca tutto e muoiono i Filistei, però muore pure lui. Una morte indecorosa e indegna per un uomo che era stato chiamato a un grande servizio e aveva ricevuto una bella missione da parte del Signore. Ripeto, una storia un po' triste, ma che in questa sera ci insegna una cosa importante. C'è qualcosa che in modo particolare ha toccato il mio cuore e voglio parteciparvela, fratelli. In modo particolare questo versetto, il versetto 19, dove Dalila, che lo ammalia, che cerca di sapere qual era l'origine della sua forza, piano piano gli fa aprire il cuore. Dice la parola di Dio che Sansone gli rivelò che uno dei motivi erano quelle trecce che aveva e si dovevano tagliare, e dice la Bibbia che nel momento in cui furono tagliate si giunse a domarlo e la forza lo lasciò. Voglio brevemente stasera meditare su questa espressione: e la forza lo lasciò. Fratelli, non sono qui questa sera per dirvi da parte del Signore come ricevere la forza, perché noi la forza sappiamo come riceverla. Quelli che sperano nel Signore, lo sappiamo, lo cantiamo, lo leggiamo. Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, no? S'alzano a volo come aquile, corrono, non si stancano. Noi sappiamo da dove viene la nostra forza. La nostra forza è il Signore. La nostra forza proviene dal Signore. E sappiamo pure che il popolo di Dio va avanti di forza in forza e di valore in valore per comparire al fine davanti a Dio in Sion. Sappiamo che il popolo di Dio riceve forza nella casa del Signore e sono convinto che tutte le volte che voi venite in chiesa le vostre forze si rinnovano. Sono convinto che ogni volta che noi cerchiamo il Signore nella nostra cameretta, quando leggiamo la Bibbia nella nostra devozione personale a casa, quando veniamo nella casa del Signore, sono convinto che sentiamo la presenza di Dio e il Signore rinnova in noi le sue energie, la sua forza. È vero o no, fratelli? Altrimenti non avremmo motivo per venire in chiesa. Noi veniamo in chiesa perché qui, diciamo un po', ci ricarichiamo le batterie. Noi veniamo anche nella casa del Signore per ricaricarci le batterie. Noi leggiamo la Bibbia per ricaricarci. Noi cerchiamo il Signore per ricaricarci, perché quando non preghiamo, dite la verità, quando non leggete la Bibbia, quando non pregate, quando non venite in chiesa per molto tempo, come vi sentite? Come dei pesci fuor d'acqua, vi manca qualcosa. Cominciamo a sentirci tutti quanti più deboli, è vero o no? Quindi noi sappiamo che ci sono delle cose che ci fanno diventare forti. Però pensavo un'altra cosa. Avete presente le batterie dei nostri cellulari, dei nostri smartphone? All'inizio, quando li compriamo, fai la carica della batteria e ti dura capace una settimana, 4 giorni. Poi passa un po' di tempo, o perché comunque per usura, ma anche perché forse la mettiamo vicino a fonti di calore o vicino a fonti troppo fredde. Noi non siamo come italiani i tipi che leggiamo molto, in generale. Gli inglesi, per esempio, leggono di più, ma noi italiani non leggiamo niente, manco il giornale leggiamo, manco le riviste, forse qualcuno qualche gossip, però allora non leggiamo mai le istruzioni che ci dicono, per esempio, come mantenere una batteria molto più a lungo per evitare che si consumi. E certe volte noi siamo come le batterie degli smartphone. Non è che ci manca la forza. Noi la forza ce l'abbiamo, noi la forza sappiamo come riceverla, noi la forza sappiamo dove trovarla, noi il telefono lo ricarichiamo e abbiamo culti il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica. Abbiamo culti tutti i giorni. Tra poco che riapre via Santa Lucia abbiamo culti proprio tutti i giorni. Potremmo fare la scorpacciata di culti. Su una settimana potremmo avere 9 culti. Non ci mancano i culti. Non ci manca l'occasione per ricevere le benedizioni del Signore. Non ci manca la Bibbia, perché tutti quanti ne abbiamo una, più di una. Non ci manca certamente la preghiera, perché confido ancora nel fatto che il popolo del Signore prega il Signore. Amen, è vero, no? Noi cerchiamo il Signore. Il problema è che questa batteria si scarica troppo velocemente. Il problema non è come ricevere la forza, fratelli. Sento di dirvi questo da parte del Signore. Il problema non è come ricevere la forza, ma come non perderla. E questa sera vi voglio dire alcuni suggerimenti da parte del Signore per non perdere facilmente la forza. Com'è mai possibile che dei credenti che si alimentino nella parola, che si alimentano nella preghiera, che leggono la scrittura, che vengono ai culti, che non perdono in culto, ci sono sempre, e che abbiamo tante occasioni, ora ci sono cantici a non finire, anche su YouTube, puoi scaricare questo, puoi vedere quest'altro, com'è mai possibile che poi, chiedetevelo fratelli, chiedetevelo, certe volte ci sentiamo senza forza per innalzare una preghiera, ci sentiamo senza energie per innalzare un cantico, ci sentiamo senza forza per testimoniare. Com'è che a volte siamo a contatto col vicino di casa, col pianerottolo che sta nel pianerottolo di fronte a noi e ci vergogniamo, ma forse non ci vergogniamo. Signore, tu lo sai che io non ce la faccio in questo momento di parlare a quello di Gesù, io ho bisogno che mi aiuti a me in questo momento. Come mai che c'erano dei credenti che hanno passato molte più prove di noi e che nella prova ancora a mano alzata benedicevano il nome del Signore, hanno avuto la forza di restare in piedi e di annunciare Gesù? Chi gliela dava quella forza? Da dove veniva quella forza? Il problema non è nella forza che riceviamo, perché io e te la spina nella presa della corrente abbiamo la possibilità di metterla tutti i giorni e la mettiamo tutti i giorni. Il problema è che poi la carica ci finisce facilmente. Come mai da un culto all'altro, da un giorno all'altro, la carica mi finisce facilmente? Come che ho caricato il telefono stasera e fra un'ora mi vedo che già è rosso e lo devo rimettere sotto carica? Che è successo se sono venuto al culto, esco dal portone e non c'ho nemmeno la forza di dire gloria a Dio? Che è successo se domani mattina sul posto di lavoro non c'ho la forza di innalzare il nome del Signore con qualche amico che forse non gli ho parlato mai di Gesù? Non è il problema della forza, perché la carica tu ce l'hai. Il problema è chiedersi perché si esaurisce troppo presto la batteria. E ci sono delle cause che ora vedremo, fratelli, che ho intenzione di dirle sempre negli ammaestramenti dei battesimi. Lo Spirito Santo mi ha aperto la mente per comprendere che tra le cose che dobbiamo insegnare ai novelli credenti è come non perdere la carica. Non gli dobbiamo insegnare soltanto che cos'è la Santa Cena, la decima, le offerte, questo e quest'altro, ma anche come non perdere la carica. Perché ci sono delle cose nella scrittura chiare, evidenti, che ci dicono che se noi rispettiamo certe regole, la batteria dura di più. L'unzione non la perdiamo facilmente, la forza rimane in noi. Ed è importante questo, perché troppi credenti, giovani e meno giovani, com'è che l'apostolo Giovanni scriveva: giovani, io vi ho scritto perché siete forti? Quando a volte non abbiamo la forza di dire gloria al tuo nome, Signore. Come sono forti? Perché perdiamo facilmente la carica. E io stasera, con l'aiuto del Signore, vi voglio dire come non perdere la carica, come fare durare più a lungo la batteria, come non perdere le forze facilmente. Perché quando non rispettiamo le regole che vi dico, noi le forze le perdiamo. Potete stare tranquilli al mille per mille. E ora, mentre l'elenco, voi direte: pastore, hai ragione. È facile sapere, notare che la forza di Sansone non era nelle trecce. È inutile dirlo, lo dico forse per qualche novello. Perché Sansone era un nazireo a vita. Questo è importante dirlo, come premessa. Cioè era un uomo consacrato al Signore fin dal seno della mamma. Il Signore aveva detto alla mamma: non devi bere né vino e né birra, né cervogia, perché il bimbo che nascerà deve essere usato alla gloria del mio nome. Grande sapienza di Dio. A quel tempo non c'erano le ecografie, i ginecologi, fratello Enzo. E il Signore, nella sua grande sapienza, diceva alle mamme: vedi che siccome l'alcol fa male al feto, non ti ubriacare. Non bere troppo vino, non bere ogni tanto un po' di birra, poco poco, un po' di vino, ma non assai, perché gli fa male al feto poi. Il Signore già si preoccupava di questo nascituro che doveva essere usato alla sua gloria, quindi non doveva avere problemi, quindi non ti ubriacare, non deve bere né vino né bevanda alcolica. Poi, quando nasceva e cresceva, doveva essere sobrio. E allora le raccomandazioni ai servi di Dio era: uno, non dovevano toccare alcol, perché dovevano essere sempre molto lucidi per chiamate improvvise. E nel tempo, con l'esperienza, non esagero che vi dico questo, fratello, ho imparato, mi piace il vino, ma ho imparato soprattutto la sera a limitarmi, non che mi ubriacassi, ma non alzare mai troppo il gomito, perché mi è capitato qualche volta di essere chiamato anche la notte. E ho detto: Signore, io devo essere sobrio, lucido, se c'è bisogno di un intervento, io devo essere sobrio. Vedete, i servi di Dio devono essere così. Allora, né vino né bevanda alcolica, non dovevano toccare corpi morti, perché si contaminavano. E tra le cose che non dovevano fare, si dovevano rasare il capo. Questo valse per Sansone, ma per tutti i Nazirei a vita, valse anche per Samuele. La mamma disse: Anna, Signore, se tu mi doni un figlio maschio, ti prometto che il rasoio non passerà sul suo capo. Sapete che stava dicendo? Se tu me lo doni sto figlio, Signore, io voglio che sia un Nazireo a vita, voglio che si consacri a te. Così fu per Sansone, così fu per Samuele, così fu per Giovanni Battista, dei servi di Dio e tanti altri che si consacrarono per tutta la vita al Signore. C'era anche un nazireato a tempo determinato, cioè soltanto per un periodo. C'erano altri servi invece che si consacrarono a vita. Quindi per Sansone, per questo servo di Dio, Dio aveva previsto una consacrazione particolare. E quando Sansone era consacrato al Signore, noi lo vediamo che si piglia una porta della città e se la porta a spasso. Non è una porta intrucelata, eh? Una porta di una città se la staccò e se la portò a spasso. Quando Sansone è consacrato al Signore, incontra un leone e lo squarcia come un capretto. Quando Sansone è consacrato al Signore, insomma, se uso una parafrasi voi capirete, incontra il leone della tentazione, incontra quel leone, quel nemico che va a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare, e lo sconfigge nel nome del Signore, perché lo Spirito di Dio lo investiva, il Signore era con lui e riusciva a vincere contro i nemici che c'erano davanti al suo cammino con la forza che il Signore gli dava, con la consacrazione che produceva forza in lui. Tante volte ha sconfitto i filistei, tante volte ha riportato delle vittorie su di loro. Ma la storia che abbiamo letto ci insegna che nel momento in cui noi perdiamo la consacrazione, automaticamente perdiamo la forza. Allora, il problema, lo voglio ripetere questa sera, e voglio che ve ne andate a casa, fratelli, con questa meditazione nel cuore. Il problema non è la forza. Signore, dammi la forza, dammi la forza. Tu la forza già ce l'hai, perché non è una forza che hai tu, è la forza che ti dà il Signore. Il problema è come stai trattando la tua batteria. Il problema è che cosa ne fai della forza che il Signore ti dà. Il problema è se questa energia che Dio ti dona la usi bene o la sprechi. Perché nel momento in cui noi perdiamo la consacrazione, cominciamo a perdere la forza. E allora cosa ci fu nella vita di Sansone che lo fece cominciare a perdere la forza? Ho detto prima la consacrazione, e la consacrazione che consisteva prima di tutto nella separazione. È qualcosa che forse nelle chiese diciamo di tanto in tanto, e forse che dovremmo dire più spesso. Non c'è consacrazione, fratelli, senza separazione. Non esiste. Tu vuoi essere santo, ti devi separare e dedicare a Dio. Allora, se tu non ti separi e ti dedichi, non è consacrazione. Perché dice: io mi voglio dedicare al Signore, però non mi voglio separare dalle cose che non piacciono al Signore. Non ti stai consacrando. Se tu ti separi e non ti dedichi mai al Signore, non ti stai consacrando. Perché non basta separarti e andartene su un eremo e chiuderti e fare e recitare qualche preghiera a memoria. Dopo che ti sei separato, devi dire: Signore, eccomi qui nel tuo cospetto, manda me. Voglio essere usato per la tua gloria. Non c'è consacrazione senza separazione. E non c'è consacrazione senza dedicazione. Ci vuole la separazione e ci vuole la dedicazione. Senza consacrazione perdi la forza. Te lo voglio ripetere. Puoi avere tutta la forza del mondo. Puoi venire al culto e essere ripieno di Spirito Santo. Puoi parlare in altre lingue per 2 giorni. Ma se dopo non ti separi dalle cose che dispiacciono al Signore, la forza la perdi subito. Hai bisogno di separarti dalle cose che non piacciono a Dio. Tu e io pure. E una delle prime cose che notiamo nella mancanza di separazione è l'indulgenza. L'indulgenza verso le cose che a Dio non piacciono. E l'indulgenza significa essere troppo tolleranti, prima di tutto con noi stessi. E tolleranti nella morale, tolleranti nella dottrina, tolleranti nell'etica, tolleranti nel nostro dovere verso Dio. Quando cominciamo ad essere troppo tolleranti nelle cose del Signore, troppo superficiali, se volete, cominciamo a perdere la forza. Cominciamo a perdere la forza. La forza non è che così, che rimane così. Nel momento in cui comincia a essere tollerante, indulgente verso le cose che dispiacciono al Signore, è come se Dio ha messo dell'acqua dentro di te e tu apri il rubinetto e la fai uscire. Ha voglia che il Signore riempie quel contenitore. Continua ad uscire, perché io e te non ci stiamo consacrando veramente al Signore. Tant'è vero che Sansone aveva tante vittorie, ma a un certo punto comincia a vedere, vi ricordate la storia, non ve la voglio rifare tutta la storia di Sansone, comincia a vedere una ragazza tra le figliole dei Filistei, scesa a casa e disse ai suoi genitori: mamma, papà, io vorrei quella ragazza. Ma disse ai genitori: non c'è forse nessun'altra ragazza tra le figlie del tuo popolo? E lui rispose: prendimi quella, perché quella mi piace. Ecco, cominciò a ragionare non su quello che pensava il Signore e sulla volontà di Dio, ma sulla base di ciò che mi piace. È bello vedere che qui i genitori non gli dicono: bravo, continua così. Gli dicono: ma non ci sono forse ragazze nel tuo popolo che ti vai a prendere? Non dice: no, ma un figliolo, non ci faccio niente. No? No, no, non ci sono forse ragazze in mezzo al tuo popolo? No, quella mi piace. Cominciò ad essere indulgente verso una cosa che non era buona e non era secondo la parola di Dio. Fratelli, non voglio fare, non voglio che pensiate, ve lo dico di vero cuore, non voglio che pensiate il pastore sta facendo una predica ad hoc per qualcuno. No, vi sto dicendo come perdere la forza, vi sto dando tutte le regole, gli ingredienti, se tu vuoi essere un credente deboluccio. Nel momento in cui noi non seguiamo i semplici principi di separazione e dedicazione, cominciamo a scaricare subito la batteria. Quella batteria che ti dovrebbe durare una settimana ti dura un giorno, mezza giornata. Sansone comincia a scendere, a scaricarsi, perché comincia a essere indulgente, superficiale, tollerante con i comandamenti di Dio. Notate, fatelo per esperienza, pensateci. Non è forse vero che quando siamo stati o siamo un po' lontani dal Signore non abbiamo la forza di fare le cose di Dio? È vero o no? C'hai la forza di pregare, di testimoniare, di evangelizzare un'anima quando stai lontano da Dio? Ti vergogni. Quando stai lontano da Dio, altro che opuscolo. Non abbiamo il coraggio di darlo l'opuscolo. No, abbiamo vergogna e non abbiamo il coraggio. Non abbiamo faccia. Perché siamo completamente scarichi quando siamo lontani dal Signore. La forza, Dio ce la dona, ma la forza tu la devi mantenere. Credenti che vi siete convertiti da poco, a quelli che ho fatto il battesimo da poco e non ve l'ho insegnato, perdonatemi. Fratelli che non ve l'ho insegnato mai, perdonatemi. Se non volete scaricare la batteria, se non volete perdere la forza, vi dovete separare dalle cose che dispiacciono al Signore. La vita cristiana non è tutta solo gloria a Dio, alleluia, il Signore ci ama. Il Signore vuole che noi siamo santi come Lui è santo. Dite un amen. Se è cambiato l'Evangelo, venite e dimostratemelo con la Bibbia. Se il Vangelo non è cambiato, la Bibbia dice: siate santi perché io sono santo. Il sommo sacerdote camminava con una lamina sulla fronte dove c'era scritto: santo al Signore. Cioè io sono santo per il Signore. E tutti dovevano vedere che lui era santo per il Signore. La gente che ci guarda deve vedere che noi ci stiamo consacrando al Signore. Come? Perché ci stiamo separando dalle cose che dispiacciono a Dio e ci stiamo dedicando alle cose che piacciono al Signore. Non c'è vera forza e non puoi contenere la forza e non può rimanere in te la forza se tu non ti separi, se tu sei indulgente, se tu sei un conformista a questo mondo. Non conformatevi a questo mondo. La mentalità di questo mondo, fratelli, è normale che cerca di entrare anche nelle comunità, perché il mondo giace nel maligno. Ah, è bello comodo, sguazza, bello, tranquillo, sereno. Il mondo giace nel maligno, ma noi vogliamo giacere nelle braccia del Signore. Noi vogliamo stare nella mano di Cristo, vogliamo stare al sicuro nel suo amore. E la Bibbia dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati, state attenti, mediante il rinnovamento della vostra mente. Deve succedere qualcosa qua che ci porta a non ragionare come ragiona questo mondo. Se tu, fratello o sorella, hai cominciato a ragionare come ragionano gli infedeli fuori, quelli che non conoscono il Signore, quelli che non onorano Dio, vuol dire che il rinnovamento nella tua mente non c'è stato e non c'è. Dobbiamo essere continuamente rinnovati nei ragionamenti. A volte ragioniamo tale e quale come ragionano quelli di fuori. Non è possibile, altrimenti perderai la forza. Scarichi subito la batteria. Devo andare a comprarne una nuova. Lo smartphone non funziona più. Dobbiamo non conformarci, parola che significa non prendere la forma. Cioè, non dobbiamo permettere che il mondo ci dia la forma. Sapete che c'è un rischio? Il rischio qual è? Che il mondo ci dia la forma. Non conformatevi, vuol dire prendere la forma del mondo. Come se il mondo, è bellissimo, fosse il nostro vasaio e lui ci forma a suo piacimento. No, Gesù è il nostro vasaio e noi vogliamo che lui ci formi alla sua gloria e alla sua immagine. Non vogliamo prendere la forma di questo mondo, quello che il mondo ci vuole dare. Io voglio che tu diventi così, credente della Chiesa Evangelica di via San Giuseppe, di via Santa Lucia. Io voglio che tu diventi come voglio io, dice il mondo. Gesù dice: io voglio che tu diventi come voglio io, dice il Signore. E l'argilla dirà forse al vasaio: che fai? Vogliamo dire: Signore, continua a modellarmi, continua a tenermi sulla ruota, continua a togliere dalla mia vita quello che non ti piace. Diceva il fratello Greenaway tanti anni fa ai raduni giovanili che il vasaio, e io l'ho visto fare pure a Seminara, dove facevano le ceramiche, il paese di mia mamma. A volte il vasaio, quando deve costruire, deve fare un vaso, per prendere la gira, deve sbatterla, perché gli deve far uscire l'aria, perché sennò poi quando la mette nel forno scoppia. E certe volte il Signore ci sbatte e ci risbatte. Gloria a Dio per le sue prove, anche per i momenti difficili, perché ci fa uscire l'aria, ci sgonfia, e poi noi possiamo resistere alle alte temperature nel forno e poi possiamo essere un vaso per la sua gloria. Benedetto il nome del Signore. Non devi essere indulgente, se no ti scarichi presto. Non devi essere conformista a questo mondo, se no ti scaricherai presto. Sansone perse la forza. Dice qui la parola del Signore al capitolo 16 di Giudici che giunse a domarlo Dalila e la sua forza lo lasciò. La forza che ricevi durante un culto, la forza che ricevi quando lo Spirito di Dio ti parla con un versetto della Bibbia e ti fa piangere, vai in preghiera e dici: grazie Signore, mi hai parlato, gloria al tuo nome, che bella la parola di Dio. È vero o no? Quante volte l'abbiamo fatto? Quella forza che ricevi quando lo Spirito di Dio ti unge, quando ti riempie di Spirito Santo, quando parli in lingue, la perderai se non ti separi. La perderai se sei indulgente col peccato, la perderai se sei un conformista, la perderai se sei un indifferente. La perdi se dici che male c'è. Quanti credenti oggi vivono sulla fase framosa che male c'è? Ma la perderai pure se vivi nell'indifferenza. A me che me ne importa. Non immischiarti, non essere coinvolto. Pensa a te. Quando vedi qualcosa che non va, fai finta di nulla. Giriti dall'altra parte. Anche questo non ti aiuta, perché la Scrittura ci esorta a portare i pesi gli uni degli altri. E così sarete popolo di Dio. La Scrittura ci dice di riprenderci a vicenda. Voglio dirlo molto chiaramente questo. C'è uno strano modo a volte di comportarsi nelle comunità. È un culto di edificazione Se non ve le dico stasera, quando ve le dico queste cose, fratelli? O le cose si vanno a raccontare al pastore, ma se uno le racconta al pastore per recuperare un'anima, venga pure questo. Ma perché noi non ci possiamo a vicenda incoraggiare e dirci: sai fratello, ho notato questa cosa, ti voglio aiutare, voglio pregare per te. Non ci possiamo dire le cose tra di noi. Non sto dicendo che il pastore non lo dovete mettere in mezzo, se serve mettetelo, ma noi siamo fratelli o no? Non siamo fratelli, che siamo? Non siamo una famiglia noi, eh? No, non siamo una famiglia. E se c'è un fratello, una sorella, un mio fratello, una mia sorella che ha un bisogno, o vedo che magari rischia di cadere, non lo posso chiamare io da solo. Dice: sai, amico mio, fratello, ti voglio bene, sta cosa, stai attento così. Così fanno i cristiani, figli di Dio. Non il pettegolezzo, non il taglio e cucito, ma l'amore vero, che ci serve per recuperare un'anima debole o qualcuno che sta attraversando un momento di tentazione e magari il diavolo, il leone, se lo vuole sbranare. Non c'è bisogno di delegare tutto a certi fratelli. Certe cose le puoi fare pure tu, basta che non ti giri dall'altra parte. No, ma io non lo dico, sennò poi, e non voglio essere troppo coinvolto, no, no, meglio che mi faccia i fatti miei, sennò poi che devono dire di me, che io ho detto qualche parola? Allora io che dico un sacco di parole, che mi dovrebbero fare i fratelli, mi dovrebbero ammazzare. Ma la Chiesa capisce quando tu parli per amore, la Chiesa capisce quando tu parli per amore di un'anima, perché vuoi il bene dell'opera di Dio. Noi dobbiamo parlare, fratelli, noi ci dobbiamo aiutare, noi siamo la famiglia del Signore, perché se tu non aiuti il tuo fratello, lui scaricherà la batteria, lui sarà un fratello che viene, si prende tutta l'energia e dopo 5 minuti la scarica. Tu avrai a che fare sempre con un credente deboluccio, con una sorella debole che si siede forse vicino a te, e la devi sempre incoraggiare, la devi sempre gli devi sempre battere la pacca sulle spalle, sempre le punture di buon umore, sempre la telefonata, perché gli devi dire che il Signore è con lui. E se non gli fai la telefonata per dirgli che il Signore è con lui, eh? Ma come mai? Noi siamo il popolo di Dio, noi siamo gente santa, noi siamo riscattati del Signore, noi siamo il popolo pentecostale. La potenza dello Spirito Santo è potenza per rimanere in piedi anche nei momenti difficili. Com'è che alcuni hanno bisogno sempre della telefonata di buon umore, della pillola ricostituente, del polase spirituale per rinforzargli le gambe? Tu hai lo Spirito di Dio, fratello e sorella. Il tuo problema non è un problema di forza. Il tuo problema è che la forza la perdi facilmente se non ti separi. Giovani, se non vi separate dalle cose che dispiacciono al Signore, la forza la perderete. Fratelli più grandi, se non vi separate dalle cose che dispiacciono al Signore, perderete la forza come Sansone. La forza non rimase in lui. A un certo punto ci fu mancanza di disciplina nella vita di Sansone. Sbatteva come una pallina, qua a destra manca. Non voglio parlare di disciplina, che è una parola che già solo che la dici suona male, già alcuni credenti dà fastidio. Chiamiamola esercizio. Esercizio. Lo sapete che ci sono delle cose che ci dobbiamo imporre? Lo sapete perché John Wesley lo chiamarono metodista? E in questo è bello il metodismo. Perché avevano un metodo. Da questa ora a questa ora devo pregare. Da questa ora a questa ora devo leggere la Bibbia. Da questa ora a questa ora devo evangelizzare. Il fatto che divennero metodici nel fare le cose, furono chiamati metodisti. In questo i cristiani dovrebbero essere anche dei metodisti. Non sono i cristiani gente strana, che so, che legge sempre la Bibbia a spaccare. Gloria a Dio, tutti quanti noi l'abbiamo letta la Bibbia a spaccare, in tanti momenti anche difficili. Ma noi non siamo dei disordinati che spacchiamo sempre. Esistono pure dei predicatori che per fare vedere che loro sono spirituali non hanno bisogno di leggere e studiare. Loro salgono sul pulpito, spaccano perché lo Spirito Santo li guida. Non è così, fratelli, quella è pigrizia. Perché gli apostoli dicevano: non possiamo perdere tempo alle mense, noi ci dobbiamo dedicare alla parola e alla preghiera, non alla pigrizia, perché l'ozio è il padre dei vizi. Noi abbiamo bisogno di stare vicino al Signore e di essere un popolo disciplinato che si esercita. L'apostolo Paolo diceva: io esercito me stesso. Paolo si definiva come un corridore, a volte come un pugile, come un atleta comunque. E chi esercita certe discipline sportive sa che non può mangiare tutto quello che vuole, che non può mangiare quando vuole, deve avere una certa disciplina, un certo esercizio nella sua vita. La Bibbia dice: esercitati alla pietà, cioè alla vita di santità. Non è facile santificarsi, ma è un buon esercizio. Signore, aiutami. Se io so che da via Pinco Pallino c'è una tentazione per me, io me ne vado da via Franceschino, non vado incontro alla tentazione, perché oggi sei forte, domani potresti essere debole e quando passi da via Pinco Pallino potresti cadere. Noi non siamo chiamati ad andare incontro alla tentazione, siamo chiamati a fuggire la tentazione. Amen, fratelli. Fuggite la tentazione. Noi siamo chiamati a consacrarci al Signore. Noi siamo chiamati a separarci dal male. Uscite da Babilonia e separatevene da essa. E io vi riceverò e voi sarete miei figli e io sarò vostro padre. È scritto nel Nuovo Testamento, non nell'Antico. Lui cominciò a giocare con Dalila, cominciò a giocare col peccato Sansone, fin quando gli aprì il cuore. Qual è il segreto della tua forza? Il segreto della mia forza, tradotto in parole povere, fu questo, la risposta di Sansone, è che io mi sono consacrato al Signore. E uno dei segni della mia consacrazione è il fatto che non sono andato mai dal barbiere. Perché il Signore mi ha detto che come segno esteriore io non devo andare dal barbiere. Mi devo lavare i capelli con un bel shampoo, ma dal barbiere non ci devo andare. Ah sì? E allora a sto punto io cedo. Non mi interessa più questa consacrazione. Un po' Sansone fece come Esaù, che vendette la primogenitura per un piatto di lenticchie. E che mi serve a me sta primogenitura? Dice lo scrittore agli ebrei che per questo fu chiamato profano. Parola che significa, una parola latina, profanum, colui che esce fuori dai confini sacri. Lo sai, fratello, sorella, che la mia vita e la tua vita è dentro a dei confini? Lo sapevi? Non puoi andare dove vuoi, non puoi fare quello che vuoi. Gli altri possono, tu no, perché la mia vita e la tua vita è dentro a dei confini. Se sconfiniamo, saremo chiamati profani. Devi rimanere dentro i confini, dentro il tempio, dove c'è la presenza di Dio, dove ci sono quei teli, vi ricordate? Dove c'è l'arca, dove c'è il luogo santo, dove c'è il luogo santissimo, dove scende la presenza del Signore, dove tutto parla della gloria di Dio, dove tutto parla della sua regalità, dove tutto parla della sua redenzione, dove tutto parla della sua giustificazione, dove c'è un altare di rame, ci sono delle colonne d'argento e ci sono degli utensili d'oro, dove si parla della giustificazione, dove si parla della redenzione e dove si parla della regalità di Dio. Noi abbiamo bisogno di stare nei confini santi del Signore. Ripeto, il problema non è la forza, Tante volte dai pulpiti si parla di forza. Fratelli, volete ricevere la forza? Quelli che sperano nel Signore, la forza ce l'hai. Non è un problema di forza, è un problema di amministrazione. È come quello che guadagna 3.000 euro al mese e ne spende 5.000. Non è un problema di benedizione di Dio, perché Dio benedice il suo popolo. È un problema di come dilapidiamo le risorse di Dio. Non è un problema della grazia del Signore, perché è sovrabbondante. Perché dove il peccato ha abbondato, la grazia ha sovrabbondato. E tanti qui stasera con la vita lo dimostrano. Perché il Signore ci ha strappati da situazioni che erano le più terribili del mondo. E oggi siamo qua a benedire il nome del Signore. E allora non è un problema della misericordia di Dio, non è un problema di grazia, non è un problema di risorse, perché abbiamo un Dio ricco. È un problema di come usiamo le benedizioni del Signore. A un certo punto Sansone, dice la Bibbia, che la sua forza lo lasciò. Vuoi che la tua forza rimanga? Continua a consacrarti. Ma ricordati, se ti vuoi consacrare, ti devi prima separare. Se ci sono delle cose che al Signore dispiacciono, ti devi separare. Non lasciare ponti, anche ponti di ferro. Non chiamare il genio dell'esercito per fare ponti, che tanto quando vuoi li togli. I ponti bisogna farli saltare in aria. I ponti col passato li devi distruggere. I ponti con la vecchia vita vanno annientati. Perché se lasci un ponte, prima o poi il nemico da quel ponte ci passa e ritorna nella tua vita, nella mia. I ponti vanno distrutti. Non c'è consacrazione vera se non ci separiamo. Non c'è consacrazione vera se non ci dedichiamo. Se c'è qualcuno che si è separato, però è rimasto in un angolino. Perché il rischio di quelli che si separano dal peccato e non si dedicano, sapete qual è? Quello di diventare farisei, giudici spietati. Si stanno in un angolino, loro sono i santissimi e giudicano tutti gli altri. Smuoviti pure tu, dedicati per il Signore, che quando fai qualcosa per Gesù vedrai che non c'hai tempo per criticare. Tanta gente parla, sapete perché? Perché c'ha poco da fare. Se avesse cose da fare, parlerebbe di meno. Perché chi non mangia non fa molliche. Invece, se stai perdendo la forza, dedicati al Signore, separati. Non essere indulgente col peccato. Non ti conformare al mondo. Prendi la forma che Dio ti vuole dare. Non essere indifferente. Non ti girare dall'altra parte. Come quel sacerdote, come quel fariseo che videro quell'uomo per terra e non fecero invece come il buon samaritano. E prova a praticare un esercizio nella tua vita, sii metodico, prenditi un'agenda. Domani questo è l'ora che devo preparare il mangiare, questa è l'ora devo fare questa telefonata, questa è l'ora della preghiera. Questa è l'ora di Gesù, questo è il tempo per il Signore. Mi hanno telefonato, mi hanno invitato per andare in quel posto. Gli dirò di no, perché questa cosa non piace a Dio. Abbi il coraggio di dire no quando bisogna dire no. Abbi il coraggio di dire sì quando bisogna dire sì. Non puoi dire sempre sì a tutte le cose. Noi vogliamo scegliere con Gesù e vogliamo sempre chiederci: Gesù, al posto mio, cosa farebbe? Ci vogliamo alzare tutti quanti in piedi? Non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. Perché quando perdiamo la forza, fratelli, non ci rendiamo nemmeno conto se Gesù è nella nostra vita oppure se n'è andato. Aveva perso ogni orientamento, Sansone. Prima ha perso la forza e automaticamente ha perso il Signore. Lui disse: quando si svegliò dal sonno, mi libererò come le altre volte. Perché pensava che poteva sempre giocare con le cose di Dio. Con le cose di Dio non si può giocare sempre. Perché Dio è amore, Dio è paziente, ma Dio è anche un giusto giudice. Gesù non è stato superficiale con noi. Gesù non è stato superficiale con noi. E in questa sera, fratelli, che dite? Ci vogliamo dedicare un'altra volta al Signore? Io non so se sono stato capace di predicare questa parola che il Signore mi ha dato, ma sono convinto che lo Spirito Santo saprà parlare ai vostri cuori, fratelli. Non è un problema di forza. È un problema che scarichiamo facilmente le batterie, che la perdiamo facilmente questa forza. Quando noi non ci separiamo dalle cose che dispiacciono al Signore, rimettiamo nelle nostre agende, nei nostri taccuini, la parola santificazione. Rimettiamola, fratelli. Parliamone di più.